L'alcol, per il metabolismo di mammiferi e animali superiori, è tecnicamente un veleno. Non è questa la cosa strana. La cosa strana è che abbiamo deciso di produrlo in massa per ingerirlo volontariamente.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e questa settimana voglio parlarvi di vino. Non perché sia una mia grande passione, non sono un gran bevitore, soprattutto di vino, perché mi viene l'acidità allo stomaco e non reggo l'alcol. Oltretutto ne capisco davvero il giusto. Ho deciso a 21 anni che il mio vino preferito era il Nero d'Avola e continuo a ordinare quello, e così, per affezione, per abitudine. No, ve ne parlo perché ho passato 3 giorni a casa di mia madre, nella Maremma toscana, dovrei dire a casa della mia mamma, infatti. È una delle cose che mi colpisce ogni volta che entro in questi paesini maremmani, magari alle 10, 10 e un quarto del mattino, è che girano bicchieri di vino rosso come da noi a quell'ora girano solamente cappuccini. La prima volta che sono andato su, sono entrato in un piccolo bar, erano le 9:45, e il barista mi ha guardato e mi ha chiesto se volevo del caffè o del vino rosso. Io mi sono messo a ridere pensando, i toscani come sono simpatici! E lui invece mi guardava tipo, caffè o vino rosso?
Vino rosso, vino rosso.
Ora, evidentemente, oltre all'aspetto culturale, deve esserci qualche modifica genetica che consente alla Toscana di andare avanti nonostante la quantità di rosso che si consuma. Eppure, circondato dal vino, non ho potuto fare a meno di notare tutte le mie mancanze. Tutte le cose che non conoscevo di una bevanda che è per noi un vanto culturale. Chiedetelo al ministro Lollobrigida.
Contraccolpi possono riguardare il cervello, il cuore, il sangue troppo diluito, l'insonnia, danneggiare i reni. E uno dice, mazza il vino quante cose fanno, questa è l'acqua, questa è l'acqua. L'abuso di acqua può portare alla morte.
E allora ci lanciamo in una breve storia del vino. Perché il vino primordiale, quello scoperto probabilmente per caso migliaia e migliaia di anni fa, non è il vino che conosciamo oggi e che piace tanto al nostro ministro. Non è un vino limpido, elegante, servito in un bel calice, che si fa ondeggiare in mano, perché anche se non ne sappiamo niente, abbiamo visto che quelli bravi fanno così. Parliamo di un vino completamente diverso dal sapore alla consistenza. Il vino probabilmente è una scoperta accidentale. Immaginiamo una scena molto semplice, qualcuno raccoglie dell'uva, la lascia in un contenitore, i lieviti naturalmente presenti sulla buccia dell'uva iniziano a fare il loro lavoro, trasformare gli zuccheri in alcol. Dopo qualche giorno il succo cambia sapore, cambia profumo, l'uomo in questione rientra nella sua caverna, ha sete e vede quel succo d'uva marcio e dice «Vabbè, me bevo questo». E subito dopo le prove archeologiche più antiche arrivano dalla Georgia, nel Caucaso, dove sono state trovate anfore con residui chimici di vino databili a circa 6.000 anni prima di Cristo, quindi 8.000 anni fa. Gli archeologi li riconoscono grazie alla presenza di acido tartarico, che è una sorta di firma chimica dell'uva. La cosa affascinante è che in Georgia il vino si produce ancora usando un metodo antichissimo. Grandi anfore di terracotta chiamate kvevri, che vengono completamente interrate per mantenerle fresche. Lo stesso metodo usato 8.000 anni fa. Da lì il vino si diffonde verso le prime grandi civiltà del vicino Oriente, Mesopotamia, Levante, Egitto. In Egitto la bevanda quotidiana era soprattutto la birra, il famoso pane liquido di operai e contadini, mentre il vino era considerato una bevanda più rara e preziosa, arrivava da lontano. Era associata a elite, a rituali. Ora il dettaglio più interessante, che non è affatto un dettaglio, è che in tutte queste civiltà, in Georgia, in Mesopotamia, dove il vino si diffonde a macchia d'olio, in Egitto, questo non veniva mai bevuto puro. Non veniva bevuto così com'è. Così come esce dalla botte, insomma. Il vino era considerato una sorta di base. Una base da dolcificare, aromatizzare e speziare. Si usava di tutto. Il miele era la prima cosa. Quasi tutti i vini erano dolcificati al miele. Veniva fuori quindi una bevanda molto più torbida, molto più densa e dall'odore forte e inebriante che oggi però associeremmo più a un bazar che a un'azienda vinicola. Con cosa si aromatizzava il vino? Un po' di tutto. Ogni località aveva la sua ricetta. Abbiamo citato il miele, ma poi c'erano anche le erbe, le stesse che noi oggi utilizziamo in cucina, le spezie, le stesse che oggi noi utilizziamo in cucina, profumi vegetali e la mirra. E qui mi fermo un attimo, perché le abbiamo sempre sentita nominare. L'abbiamo conosciuta come parte inscindibile di una triade che sappiamo a memoria da quando abbiamo 4 anni. Oro, incenso e mirra. E allora, fermiamoci un secondo. Che stracazzo è questa mirra? Beh, la mirra in realtà è molto simile a un incenso. È una resina aromatica prodotta da piccoli alberi del genere commifora che crescono nella penisola araba e nell'Africa orientale. Quando la corteccia viene incisa, la pianta produce una resina profumata che solidifica in piccole gocce color ambra. Nel mondo antico la mirra era preziosissima. Veniva usata come profumo, medicina, ingrediente rituale, sostanza per imbalsamare i morti e ovviamente aroma per il vino. E abbiamo risolto anche il mistero della mirra, che mi ossessiona appunto da circa 32 anni. Passiamo adesso alla società greca che, come assaggiò quel strano nettare proveniente dalla Georgia, se ne innamorò immediatamente. Oltretutto, le viti sono una delle poche cose che cresce in quell'arida terra, insieme agli ulivi. Di conseguenza il vino assume un ruolo centrale in tutta la socialità dei greci. Non c'è cena, banchetto o momento di convivialità che non veda lungo la sala dei grandi recipienti larghi, chiamati crateri, in cui veniva riversato il vino mescolato con l'acqua. Una parte di vino e anche 3-4 di acqua. Perché fare questa cosa che a noi sembra un insulto alla stessa civiltà dell'essere umano? Perché il vino dell'antichità, oltre a essere dolce e speziato, era anche più denso. Era un po' tipo una melassa, uno sciroppo. E di conseguenza, diluirlo con l'acqua era l'unico modo civile di berlo, altrimenti si sarebbe tutto intasato al gargarozzo. Secondo i greci, bere vino puro era una roba incivile, da barbari. Ma solo quei barbari traci del nord che non hanno alcuna educazione potrebbero bere vino puro. Il vino antico aveva anche un altro problema, non era limpido. Conteneva una marea di residui di bucce, semi, sedimenti, per questo veniva spesso filtrato con stoffe e setacci e alcune coppe avevano persino piccoli sistemi di filtraggio incorporati. In Mesopotamia il problema veniva risolto in un modo ancora più curioso e si beveva con delle cannucce per evitare residui che di solito galleggiano nel liquido. Il vino antico non era dunque diverso solo nel gusto, era diverso nel modo in cui veniva bevuto. Insomma, se potessimo tornare indietro nel tempo e assaggiare un vino dell'antica Grecia, probabilmente neanche collegheremmo che è la stessa bevanda se non ce lo dicesse. Troveremmo una bevanda dolcissima, resinata, speziata e piena zeppa di strani sedimenti, molto lontano da quello che esce da un'elegante bottiglia stappata nelle nostre cucine di oggi. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. E se questa puntata vi è piaciuta, ricordate di seguire il nostro podcast su tutte le piattaforme streaming e magari di lasciarci un commento o una recensione. E soprattutto, parafrasando Jovanotti e i miei amici al liceo, fatela girare.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.